qui bisogna distinguere gli attacchi chimici che vengono condotti dallo Stato islamico da quelli che vengono condotti dal regime di Bashar al-Assad. Sui primi non possiamo intervenire perché chiaramente lo Stato islamico non ha nessuna rappresentanza nelle sedi internazionali né ha alcun paese che lo sostenga con cui sia possibile aprire un dialogo per frenare questo tipo di orrore. Il riferimento a Bashar al-Assad invece è diverso. Bashar al-Assad aveva accettato la distruzione del suo arsenale chimico dopo l'attacco dell'agosto del 2013, ricorderemo tutti quello che è accaduto a Ghouta nei pressi di Damasco, ci fu questa strage che fu attribuita a Bashar al-Assad, che in quell'occasione appunto fu accusato dagli Stati Uniti di aver utilizzato le armi chimiche, ci fu una crisi internazionale importante perché gli Stati Uniti volevano intervenire con dei bombardamenti aerei su Damasco e poi dopo questo fu scongiurato da un accordo tra la Russia e gli Stati Uniti che si tradusse appunto in una risoluzione all'unanimità del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
In riferimento agli avvenimenti avvenuti nel 2013 era stato bandito in Siria ogni tipo di attacco chimico. Oggi invece tale restrizione è stata violata. Cosa è successo?
Dirlo. Confesso che per me è molto difficile immaginare che Bashar al-Assad possa oggi utilizzare le armi chimiche, sarebbe questo un comportamento per lui molto dannoso, assolutamente scriteriato, per la semplice ragione che Bashar al-Assad ha quasi completamente riconquistato la Siria, non ha bisogno di utilizzare le armi chimiche e soprattutto se le utilizzasse metterebbe in grandissimo imbarazzo Putin, che a suo tempo strinse un accordo con gli Stati Uniti in seno al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per l'istruzione dell'arsenale chimico siriano. Putin in questo momento è l'uomo che garantisce alla comunità internazionale che Bashar al-Assad non farà più uso delle armi chimiche. Davvero, se Bashar al-Assad avesse fatto una cosa del genere, potrebbe essere definito questo un comportamento politicamente folle.
Quali sono gli effetti di queste armi sulla popolazione?
Terribili, perché in genere sono armi che non lasciano segni sul corpo evidenti, ma le persone muoiono in preda alle convulsioni, per cui si tratta di una morte lenta, sicuramente peggiore di una morte che causata, diciamo così, dal lancio di un missile, perché in genere questo tipo di morte è piuttosto immediata, a meno che non si rimanga ad agonizzare sotto le macerie.
Lo Stato islamico ha fatto della sua imprevedibilità l'arma più pericolosa. È davvero difficile comprendere dove e come avverrà un nuovo attacco, ma soprattutto come si può contrastare questo nemico.
Le notizie con riferimento allo Stato islamico per quanto riguarda il fronte occidentale sono piuttosto positive. Lo Stato islamico ormai ha i mesi contati, la ragione per cui lo Stato islamico continua a esistere in Siria è semplicemente perché le grandi potenze non si sono messi d'accordo su quello che sarà della Siria dopo la distruzione dello Stato islamico. Sembra però che si vada incontro a questo accordo, se non ci saranno battute d'arresto dal punto di vista politico, dovrebbe essere stretto in un volgere di tempo relativamente breve.
Lei ha definito l'ISIS come l'organizzazione terroristica più fortunata del mondo. Quali sono gli avvenimenti del passato che l'hanno portato a questa conclusione?
Ho analizzato tutte le conquiste dell'ISIS in Siria, in Iraq e in Libia e quello che ho trovato è che l'ISIS è il nulla che avanza nel niente. È l'organizzazione terroristica più fortunata del mondo perché la sua ascesa si è verificata in presenza di un processo di disfacimento dell'esercito siriano e dell'esercito iracheno. Sono stati fortunati perché sono nati nel posto giusto e al momento giusto. E la seconda grande fortuna dell'ISIS è stata la divisione tra la Russia e gli Stati Uniti. La ragione per cui l'ISIS continua a esistere è perché non c'è stato un accordo tra la Russia e gli Stati Uniti nel combatterlo seriamente o comunque in maniera definitiva. Diciamo che la Russia e gli Stati Uniti sono stati più impegnati a combattersi tra di loro per conquistare Damasco che a coalizzarsi per liberare Raqqa dalla presenza dello Stato islamico, in particolare dalla presenza del suo leader appunto a Baghdad.